Vi invito ad aprire la parola del Signore, la Bibbia, nell'epistola di Paolo ai Galati e a leggere insieme a me dal capitolo 3 dell'epistola ai Galati, cominciando dal versetto 25 fino al versetto 7 del quarto capitolo. Paolo ai Galati, capitolo 3, versetto 25. Ma ora che la fede è venuta, non siamo più sotto precettore, perché siete tutti figli di Dio per la fede in Cristo Gesù. Infatti voi tutti che siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. E non c'è qui né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. Se siete di Cristo, siete dunque discendenza d'Abramo, eredi secondo la promessa. Io dico, finché l'erede e minorenne non differisce in nulla dal servo, benché non sia padrone di tutto, benché sia padrone di tutto, ma è sotto tutori e amministratori fino a tempo prestabilito dal padre. Così anche noi, quando eravamo bambini, eravamo tenuti in schiavitù dagli elementi del mondo, ma quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione. E perché siete figli, Dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei nostri cuori, che grida Abba, Padre. Così tu non sei più servo, ma figlio. E se sei figlio, sei anche erede, per grazia di Dio. Amen. Chiunque sia stato all'estero sa bene di quanti problemi si incontrano nel comunicare con le persone del luogo. Spesso una parola che si scrive o che si pronuncia allo stesso modo o in maniera assai simile ha un significato differente o addirittura opposto nelle due lingue diverse. Sicché mentre noi cerchiamo di comunicare qualcosa, la persona che ci ascolta ne capisce un'altra assai diversa. Gli esempi, anche dalla mia esperienza personale, potrebbero moltiplicarsi, e non voglio prendere troppo tempo, ve ne dico soltanto uno. Una volta mi trovavo negli Stati Uniti e quando la moglie di un pastore mi chiese cosa volessi per colazione, io intendevo dire una specie di non so come la devo descrivere, perché non è né pane né una brioche, ma è a forma di ciambella che generalmente si tosta e si mette dentro qualunque cosa voi vogliate, ma si chiama bagel. Però l'ho pronunciato in un modo così strano che lei ha inteso che volesse un cane, un beagle, e mi ha detto: non mi dispiace, noi non serviamo cani a casa nostra per colazione. E ce ne sono tante altre perfino più divertenti. E questo è semplicemente un esempio per farvi comprendere che noi spesso non riflettiamo abbastanza sul fatto che si verificano equivoci comunicativi quando due persone che parlano dicono, magari nella stessa lingua, parole, però intendendo ciascuna di loro cose diverse. Domenica scorsa ho parlato del martirio che ha subito nel nostro tempo la parola libertà, Oggi, prima di entrare nel vivo del mio sermone, voglio fermarmi per definire con chiarezza cosa sia la fede. Parliamo di fede. Oggi parlerò degli effetti della fede, di alcuni effetti della fede. Ma che cos'è la fede? Cosa dice la scrittura intorno al significato di questo sostantivo, di questo nome? Fede. Per molti la fede è una sorta di assegno in bianco che deve essere firmato agli specialisti della religione. Cosa significa credere? Per molti credere significa fidarsi di quello che dicono i ministri della Chiesa. Per molti evangelici credere significa fidarsi che tutto quello che dice il pastore è vero, è giusto. Per molti cattolici, direi la gran parte, per loro quello che dice la Chiesa, che insegna il magistero, il prete, è la verità assoluta, non ci si può discostare neanche un po'. Questo fidarsi di quello che insegnano i ministri o i pastori certamente non è sbagliato in senso assoluto. Una certa porzione di fiducia negli uomini è indispensabile nella vita associata. Se noi non ci fidiamo di nessuno, non possiamo vivere. Stiamo vivendo, e permettetemi questa piccola parentesi, una fase, una congiuntura politica davvero terribile. Mi sembra che la maggior parte delle persone oggi non dice altro che sono tutti uguali, non ci possiamo fidare di nessuno, a destra, a sinistra, al centro, di sopra, di sotto. E comprendetemi, fratelli, questo non è un discorso politico, questo è un discorso semplicemente logico. Se noi perdiamo completamente la fiducia in tutti gli uomini e diciamo sono tutti uguali, non c'è niente da fare, noi cadiamo nel caos. Una certa misura di fiducia nel male minore ci deve pure essere, poi dove stia, questo è difficile trovarlo e dirlo. Ma la vita associata in un certo senso presuppone la necessità di avere una misura di fiducia negli uomini. Però è assai pericoloso avere fede cieca negli uomini. Ed è in questo senso che è sbagliato fare e intendere la fede come una sorta di assegno in bianco o di fiducia cieca in quello che gli uomini insegnano. Gesù ci avverte contro questa attitudine. Per esempio, nel Vangelo di Matteo, al capitolo 15, il versetto 14, Gesù dice: fate attenzione, se un cieco segue un altro cieco, se un cieco guida un altro cieco, c'è il pericolo che entrambi cadano nella fossa. E dice alle guide del popolo di Israele, ai suoi discepoli: lasciateli, sono ciechi e sono guide di ciechi. Quindi dobbiamo fare attenzione da chi ci lasciamo guidare. Dobbiamo, se ammettiamo la nostra cecità e il bisogno di miopia, e il bisogno di essere guidati, dobbiamo fare attenzione affinché non ci affidiamo nelle mani di un cieco. La fede cieca non è la fede che salva. La fede cieca non è la fede che salva. La vera fede è sempre consapevole. Peraltro, voglio dire, la scrittura ci raccomanda, Dio stesso ci dice di non fidarci degli uomini e anzi pronuncia la maledizione contro tutti quelli che si fidano degli uomini. Maledetto è l'uomo che confida nell'uomo e che fa della carne il suo braccio e il cui cuore si allontana dal Signore. Questo lo trovate, sapete bene, al capitolo 17 del libro del profeta Geremia, al versetto 5. Maledetto l'uomo che si fida nell'uomo, benedetto l'uomo che confida nell'Eterno. Quindi la fede cieca è assai pericolosa. Per altri la fede è un azzardo, una specie di tentativo, e una scommessa, spesso perfino contro ogni probabilità di vincita, come coloro che, pur sapendo che le possibilità di fare 6 al superenalotto sono una su miliardi, continuano a sperare contro speranza. Tanto dicono: se perdo, perdo poco, se vinco, vinco tutto. Questo è l'argomento di il famoso argomento di un filosofo che si chiamava Blaise Pascal, che disse: con Dio bisogna fare una scommessa, credere in Dio. Se perdi non perdi niente, se Dio non c'è non hai perso nulla, se vinci però vinci tutto, perché vinci la vita eterna. Ma non è neanche questa la fede biblica. La fede è un'altra cosa, anche perché la perdita in questo caso è irreparabile. Cioè, tu puoi giocare anche 2 euro a settimana o 1 euro a settimana al superenalotto, se perdi, perdi 1 euro. Alla fine dell'anno hai perso 52 euro, se ci hai giocato per 10 anni ce ne hai persi 520 e così via. Ma se nella questione della fede perdi, tu perdi l'anima, l'eternità. La vita e la morte hanno a che fare con le questioni della fede. E poi la fiducia mal riposta non abbassa le possibilità di vittoria, ma le annulla, perché è una fiducia riposta in una menzogna, e certamente la certezza che quella menzogna non ti salverà. Quindi per alcuni la fede è una sorta di assegno in bianco, per altri è un tentativo, un azzardo, proviamoci con questo o con quello. Per altri ancora la fede è una questione di gusti o di sentimenti. E questa è un'attitudine che oggi appare molto civile. Per chi la pensa così, bisogna rispettare la fede altrui sempre. E questo è quello che noi sentiamo molto spesso da persone che valutiamo, persone per bene, persone educate, persone rispettabili, persone civili. Io rispetto la tua fede, io rispetto la vostra fede. Voi dovete rispettare la mia. Il problema di una tale attitudine è che chi dice così guarda anche con una certa commiserazione, sorridendo, chi si permette di criticare la fede altrui, perché è come se per queste persone qualcuno si mettesse a sbraitare e a sudare sforzandosi di dimostrare, pretendendo che si trova nella ragione assoluta, che il gelato al gusto della nocciola, di nocciola, è più buono del gelato al gusto di fragola, e mettesse tutte le proprie energie dicendo: siccome il gelato alla nocciola è migliore di quello di fragola, dobbiamo abolire il gelato alla fragola, morte al gelato alla fragola. se voi sentiste un predicatore che continuasse così e facesse della propria vita la propria missione di distruggere tutti quanti quelli che insomma fabbricano il gelato alla fragola, perché poi non se la prenderebbe solo col gelato, ma addirittura farebbe la guerra contro chi lo fa, voi direste che è un pazzo, perché de gustibus non disputandum est, i gusti non si devono discutere. Dove si tratta di discutere e dove si tratta di preferenze, non dobbiamo mettere lingua. Ora, il problema è la fede e appartiene a questa categoria dei gusti e delle preferenze. Che cos'è la fede di cui parla la parola di Dio? Che cos'è la fede che ci giustifica, che ci rende partecipi della promessa che Dio fece ad Abramo? La fede che giustifica, la fede di cui parla Paolo in questa lettera ai Galati, parte da un presupposto: che esiste un Dio che ha parlato in modo comprensibile all'uomo, che si è rivelato nella Scrittura. E la fede di cui parla Paolo è essenzialmente la ferma fiducia e la certezza che noi riponiamo in Dio che si è rivelato nella sua parola. È la certezza che ciò che Dio ha detto è vero, senza possibilità che non lo sia, e che quanto ha detto basta fare in modo che la nostra vita, le nostre speranze, i nostri gusti, i nostri progetti siano regolati da ciò che lui dice e promette nella sua parola, nella Bibbia. E siccome il messaggio principale della Scrittura, della Bibbia, è Cristo, la sua persona, la sua opera, la fede biblica, la fede vera, ha come suo oggetto il Signore Gesù Cristo, ciò che ha fatto, ciò che ha insegnato. Quindi la fede biblica, la fede che giustifica, la fede vera, non è né una fiducia cieca, perché si poggia su fatti, non è neanche una scommessa, perché è una fiducia sicura, certa. E non è neanche una questione di gusti, perché Dio non ci mette nella condizione di poter scegliere cosa credere, ma ci ordina di credere ciò che Lui ha rivelato. Quindi il fondamento della fede è la parola, l'oggetto della fede e la persona e l'opera di Cristo, e gli effetti della fede è quello che noi giungiamo a vedere, ciò che è invisibile, e a capire ciò che è incomprensibile. E con i versetti dal 25 al 29 del capitolo 3 di Galati si conclude il terzo capitolo dell'epistola, e Paolo completa il suo ragionamento, ricapitola gli argomenti che ha già esposto e mette in rilievo quali sono gli effetti della fede in Gesù Cristo. E a tutti coloro che si stavano facendo persuadere che per appartenere alla discendenza d'Abramo ed entrare quindi a far parte delle promesse bisognava farsi aggiungere, che aggiungessero alla fede le azioni fatte in osservanza alla legge mosaica, Paolo ricorda che la sola fede in Cristo produce degli effetti. Quali sono questi effetti? Prima di tutto, molto velocemente, la fede in Gesù Cristo ci dona lo status, la condizione di figli di Dio. Cambia la nostra condizione. Chi crede in Dio, chi ripone la propria fiducia in Cristo, chi riceve le sue parole e si poggia interamente su ciò che Dio ha detto, compie, ottiene qualcosa che la fede non avrebbe mai potuto fare, la legge non avrebbe mai potuto fare. La legge impone, ci tiene prigionieri, ci ricorda sempre i nostri obblighi, ma non ci fornisce i mezzi necessari per essere cambiati, per essere giustificati. La legge ci dice qual è la via diritta, ma questa via diritta che la legge ci ordina di prendere è talmente in salita che nessuno di noi potrebbe praticarla. John Bunyan, nell'immortale libro Il pellegrinaggio del cristiano, chi non ha mai letto questo libro lo dovrebbe leggere, racconta del pellegrino che abitava nella città della distruzione, che a un certo punto viene indirizzato verso la porta stretta, ma nel suo cammino qualcuno lo persuade che dovrebbe andare in una certa città della moralità e salire del monte, il monte Sinai, che vede essere un monte fumante, pieno di lampi, pieno di fuoco. È così terribile il monte Sinai, il monte dove Dio aveva dato la legge, che sembrava gli volesse cadere addosso. È scoraggiato. Il povero cristiano non sa cosa deve fare, fino a quando incontra nuovamente Evangelista, colui che lo aveva indirizzato alla porta stretta, che gli dice: non è questa la strada, non è questa la strada per arrivare alla città celeste. Non ci arriverai mai cercando di scalare la montagna dell'ubbidienza alla legge con i tuoi sforzi, seppure dovessi farlo con le unghie e con i denti, non ci arriverai mai. Devi andare verso la croce. Ed è lì, alla croce, che cristiano sentirà il fardello dei propri peccati rotolar giù e non vedrà mai più quel peso che lo opprimeva. Quindi la fede ha l'effetto, la potenza di cambiare il nostro status, la nostra condizione. Non tutti gli uomini sono figli di Dio. Siamo tutti creature di Dio. Siamo fatti da Lui. Quando i due gameti, quello maschile e quello femminile, si incontrano nel grembo di una madre e si forma, si uniscono e poi si forma l'embrione e poi nasce un bambino, non è, quella nascita non è soltanto il risultato della meccanica della biologia, ma in ogni zigote, in ogni embrione c'è l'intervento del dito di Dio che crea una nuova anima, un nuovo essere umano. Perché gli uomini sono molto più che l'insieme di processi chimici ed elettrici. Noi siamo creature di Dio, ma se tutti gli uomini sono creature di Dio, figli di Dio, lo si diventa non in virtù di una forza naturale, neanche di una legge stabilita nella natura, ma in virtù di una volontà precisa. Come per la nascita, noi non nasciamo in virtù della nostra volontà, ma nasciamo in virtù di volontà che sono al di fuori di noi, dei nostri genitori e soprattutto della volontà di Dio. Così nel Vangelo di Giovanni noi leggiamo che siamo nati a causa dell'intervento di Dio. Figli di Dio si diventa. Gesù, è scritto nel capitolo 1 del Vangelo di Giovanni, al versetto 11, è venuto in casa sua e i suoi non lo hanno ricevuto. I suoi non lo hanno ricevuto. ma a tutti quelli che lo hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Figli di Dio non si nasce, ma si diventa. Non siamo tutti figli di Dio per natura, lo siamo mediante la grazia, lo siamo ricevendo Cristo Gesù, e si diventa figli di Dio in virtù della volontà di Dio. Infatti il versetto 13 continua, rileggo il versetto 12: a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Ricevere Gesù significa credere nel nome di Cristo o nella persona di Cristo. E guardate come continua Giovanni: i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, a scanso di equivoci, lo dice in tre modi diversi, ma sono nati da Dio. Sono nati da Dio. Tanto è vero che l'apostolo Paolo dice che noi, in quanto figli di Dio, siamo la sua opera, siamo opera sua, in Efesini 2:10, e lo stesso Gesù dice: bisogna che nasciate dall'alto, bisogna che nasciate dall'alto. E solamente un ultimo riferimento per ascoltare anche la voce dell'apostolo Pietro, il più importante degli apostoli, che dice nella sua epistola, capitolo 1, prima epistola, capitolo 1, versetto 23: siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio. Non siamo nati né per volontà di uomo, né di sangue, né di carne, ma mediante la parola di Dio, mediante lo Spirito di Dio, mediante la volontà di Dio. Essere figli di Dio significa somigliare a Dio, avere l'immagine di Dio che ci fa partecipi della sua santità. Quindi questo è quello che Paolo ci sta dicendo in Galati. Torniamo al nostro testo: che in virtù della fede in Cristo siamo adesso figli di Dio. Parleremo più avanti dell'adozione, ma questo è un argomento già sufficiente per comprendere che questo cambiamento di status, questo cambiamento di condizione, siamo passati dalla disciplina del pedagogo all'abbraccio paterno. Non siete più sotto precettore, non siete più sotto pedagogo. È trascorso il tempo della fanciullezza, in cui dovevate essere portati avanti a furia di scappellotti che la legge vi dava, di bastonate. Adesso non è più necessario il servizio del pedagogo, adesso siete entrati nell'età della responsabilità, l'età adulta, in cui cominciano a fruttare i semi sparsi e le piante coltivate nella fanciullezza. Adesso i duri sacrifici della disciplina sono diventati abitudine, sono diventati carattere e si manifestano in una condotta amorevole. Adesso avete il tenero abbraccio e state accanto non più al pedagogo, ma a Dio come vostro padre. Adesso non siete più prigionieri sotto tutela, ma siete figli liberi e maggiorenni. Non siete più governati dalla paura e non ubbidite più per costrizione, ma siete persone che, amando Dio e la sua legge, fate la sua volontà. Vi ricordate, quando io parlo dell'amore verso Dio e del timore di Dio che ci porta all'ubbidienza, oltre che ricordarci sempre delle parole di Gesù: chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. Mi ricordo l'episodio di Giuseppe. Vi ricordate Giuseppe che era tentato dalla moglie di Potifar? La moglie di Potifar era una donna disonesta, una donna piena di lussuria, di concupiscenza. Giuseppe era un bel ragazzo, era giovane, era di successo e questa donna aveva messo gli occhi sopra di lui, avrebbe voluto portarselo con sé, avrebbe voluto commettere adulterio, giacersi, come si dice, con lui, ma Giuseppe non acconsentì. Sebbene questa donna costantemente gli parlasse di questa cosa, Giuseppe disse, si rifiutò. Guardate, questa donna gli fa a un certo punto una proposta molto aperta, molto esplicita. La moglie del padrone di Giuseppe gli mise gli occhi addosso e gli disse: «Unisciti a me!» Ma egli rifiutò e disse alla moglie del suo padrone: «Ecco, il mio padrone non mi chiede conto di quanto è nella casa e mi ha affidato tutto quello che ha. In questa casa egli stesso non è più grande di me e nulla mi ha vietato se non te, che sei sua moglie. Come dunque potrei fare questo gran male e peccare, fate attenzione, contro Dio?» Contro Dio. Giuseppe viveva al cospetto di Dio e la sua obbedienza e la sua lealtà nei confronti del suo padrone, qui ci potremmo aprire tante parentesi: la lealtà nell'amicizia, la lealtà al posto di lavoro, la lealtà nella vita pubblica, la nostra buona testimonianza in tutto quello che facciamo è determinato dal fatto che i cristiani vivono in comunione con Dio, come figli di Dio, amando Dio. Quindi già Giuseppe parla da uomo maturo, non si lascia traviare da una donna corrotta, perché è una persona adulta che vive il suo rapporto sincero nei confronti di Dio, nell'amore filiale. Infatti siamo figli di Dio mediante la fede. La fede ci fa diventare figli. Secondo, la fede ci unisce a Cristo e ci riveste della sua giustizia. Non soltanto ci prende in una posizione, da una posizione di morti, di estranei, di ribelli, e ci porta nella posizione di figli di Dio, membri della famiglia di Dio, ma cambia le nostre relazioni, ci unisce a Cristo. Guardate come continua Paolo dicendo: ora che la fede è venuta non siamo più sotto precettori, perché siete tutti figli di Dio per la fede in Cristo Gesù. Infatti voi tutti che siete stati battezzati in Cristo vi siete rivestiti di Cristo. Che vuol dire battezzati in Cristo? Battezzare significa immergere. A che cosa si sta riferendo qui l'apostolo Paolo? Voi siete stati immersi in Cristo. Noi veniamo immersi nell'acqua, in un liquido, no? Ma Cristo è una persona. Cosa significa essere battezzati in Cristo? Qualcuno ha inteso che qui Paolo si stia riferendo al battesimo in acqua, perché quando si è battezzati o immersi nell'acqua, si è battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, o come nella forma più abbreviata, battezzati, che noi troviamo nel libro degli Atti spesse volte, battezzati nel nome di Gesù. E molto probabilmente qui Paolo certamente sta riportando alla mente quello che è accaduto a questi Galati, che dopo aver creduto in Cristo sono stati battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e così introdotti nella Chiesa. Ma qui Paolo sta parlando di qualcosa di più di un bagno che è stato fatto in acqua. Qui sta parlando di una unione, di una sorta di introduzione della persona che crede nella persona del Salvatore. Gesù ha parlato della salvezza e della sua relazione con i discepoli nei termini di una vigna e i tralci. Io sono la vera vite, voi siete i tralci. Se voi restate attaccati a me, se siete uniti a me, portate molto frutto. E nella Bibbia spesse volte si parla di questa unione, di questo inglobamento, usando l'immagine di una immersione, di un battesimo. Ecco, come il corpo è uno e ha molte membra, tutte le membra del corpo, benché siano molte, formano un solo corpo, così anche di Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati in un unico spirito per formare un unico corpo. Qui si parla dell'immersione nello spirito per formare un corpo, una chiesa. Siamo stati uniti per formare un corpo, una chiesa. E qui Paolo sta appunto parlando non tanto del sacramento o dell'ordinamento del battesimo, quanto del fatto che mediante la fede noi siamo immersi in Cristo, battezzati in Cristo, uniti a Cristo, diventiamo una sola cosa con Cristo. Guardate, si può essere battezzati senza essere dei cristiani. Non è il battesimo che fa di noi dei cristiani. Non è l'acqua e neanche le parole pronunciate da chi ci battezza che cambia il nostro stato, cambiano il nostro stato. Vedete questa parola qui di essere battezzati in Cristo, in quale contesto viene utilizzato? La fede, è mediante la fede che voi siete diventati figli di Dio. Ed è così che siete stati battezzati in Cristo e vi siete rivestiti di Cristo. È qualcosa che va al di là dell'atto esteriore. Oh, il battesimo è necessario, è importante, bisogna farlo come atto di testimonianza, e riceviamo come testimonianza da Dio che noi apparteniamo a Lui. Il battesimo è un grande dono che Dio ci fa. Il battesimo è un dono che Dio ci fa. Come la cena del Signore è un dono che noi riceviamo da Cristo. Quando noi mangiamo il pane e beviamo il vino, Dio ci dice: vedete, come voi state mangiando questo pane e questo vino provveduti per voi, così mediante la fede vi nutrite del sangue e della carne di Cristo, e questo vi dà la fede e questo vi dà la vita. E allo stesso modo il battesimo è un dono di Dio che ci testimonia che come veniamo immersi nell'acqua i nostri peccati sono cancellati, sono portati via. Come veniamo immersi nell'acqua, così moriamo al peccato; come usciamo dall'acqua, così siamo risuscitati per una nuova vita e siamo uniti a Cristo. È una testimonianza che Dio fa a noi. Ma il battesimo di per sé non salva nessuno. È la fede che rende efficace quella testimonianza. E così veniamo, qui Paolo parla della fede che ci ha uniti a Cristo, ci ha immersi in Cristo e ci ha non soltanto immersi, ma ci ha anche rivestiti di Cristo. Noi siamo dentro Cristo e Cristo ci copre. Non siamo più noi, non ci siamo più. Siamo dentro di Lui. Dio non vede più noi. Se abbiamo fede in Cristo, Dio non vede te con i tuoi peccati, con le tue debolezze, con le tue cadute, con la tua naturale bruttura. Dio vede Cristo. E l'idea è proprio questa: non siamo più nudi nelle nostre vergogne, ma siamo come un abito rivestiti di Cristo. E la sua persona e la sua giustizia ci fa apparire perfetti agli occhi del Padre. Questa è una chiave, una moderna chiave di una macchina. Voi la potete vedere, ma se io la metto dentro questo libro, la immergo in questo libro, la chiave è lì, ma voi vedete non la chiave, vedete il libro, giusto? Ed è esattamente questo quello che sta dicendo Paolo: mediante la fede voi siete in Cristo e vi siete rivestiti di Cristo. Adesso davanti agli occhi di Dio, Dio non vede voi così come siete, bianchi o neri, brutti o belli, vede Cristo e vi accoglie perché siete in Lui, rivestiti di Lui. Gloria sia al suo nome. Questo è l'effetto della fede, e la fede in Cristo ci fa diventare figli, ci unisce a Cristo e ci riveste di Cristo e della sua giustizia. E poi c'è un altro effetto, e con questo ho concluso. La fede in Cristo ci fa uno non soltanto con Lui, ma uno in Lui. Guardate cosa, come continua l'apostolo Paolo al versetto 28: non c'è qui né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. Paolo conclude il suo ragionamento con questa affermazione che per il tempo in cui venne pronunciata era davvero sconvolgente. Lui dice: qui, cioè nella Chiesa, nella comunità dei credenti, non c'è né giudeo e né greco, non ci sono più gli ebrei e i non ebrei, non c'è schiavo e libero, non c'è maschio né femmina, siete tutti in Cristo Gesù. Nel dire queste cose Paolo non intese abolire qualunque diversità, ma elevare alla dignità e al rango di figli di Dio, cioè profeti, sacerdoti e re, tutti coloro che avevano la stessa fede di Abramo, la fede biblica, quella predicata dagli apostoli, quella ricevuta in dono da Dio mediante l'opera dello Spirito Santo. La salvezza cristiana è un messaggio universale che abbatte ogni muro, e coloro che sono in Cristo, per coloro che sono in Cristo, non contano più né le differenze razziali, né quelle sociali, né quelle di genere, maschio, femmina. Tutti hanno accesso a Dio, tutti godono della medesima grazia, tutti sono fatti partecipi della medesima gloria, il loro destino è glorioso e luminoso, e niente e nessuno può separare ciò che Dio ha unito. Io o voi non potete essere più salvati o meno salvati di uno dei nostri fratelli nigeriani qui presenti, o thailandesi, o australiani o americani. Non c'è più differenza di razza. Cristo ha abolito le separazioni tra i popoli. non ci sono più bianchi, neri, rossi, davanti alla, nella Chiesa di Cristo rimaniamo tutti diversi, ma diventiamo uno in Lui. Ricchi e poveri, colti e ignoranti, giovani e vecchi, non c'è divisione nel corpo di Cristo. L'amore che viene sparso nei nostri cuori per lo Spirito Santo che ci viene dato fa sì che in Cristo noi ci accogliamo come fratelli e sorelle, ci perdoniamo come fratelli e sorelle e diventiamo un solo popolo. Ogni muro viene abbattuto. Cos'è che fa questo miracolo? La fede in Cristo, che è la realtà più gloriosa e significativa, e che è la meraviglia del carattere della persona di Dio si manifestano nei credenti e quindi si mostrano nella Chiesa. L'amore di Dio diventa l'amore dei cristiani verso i cristiani. E Gesù ha detto: il mondo conoscerà che voi siete miei discepoli da questo, che avete amore gli uni verso gli altri. E ancora nella sua grande preghiera sacerdotale Gesù ha detto: io in loro e tu in me. Cristo parla della sua unione con i credenti affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li ami come hai amato me. Probabilmente Maxwell, Julius potrebbero raccontarci tante storie di discriminazioni, di gente che là fuori a Caltanissetta li tratta male. E chissà quante ne potreste raccontare voi quando vi siete trovati fuori, magari noi meridionali al nord o un settentrionale al sud. Ma nella Chiesa non è così, non è così, perché coloro che sono in Cristo dimostrano e portano il carattere di Dio in loro. Io ho concluso. Che cos'è la salvezza, quindi, che noi annunciamo? La salvezza è per grazia, è mediante la fede, perché è qualcosa che noi non possiamo produrre. È per grazia, perché questa fede non è né una fede cieca, né una scommessa indefinita, né una questione di gusti, ma questa fede è la fiducia riposta in Dio e nella sua parola, che è un regalo che noi riceviamo da Lui. È per grazia che noi siamo salvati, e ciò non viene da noi, è il dono di Dio. Non sarai mai salvato, non sarai mai salvato, non avrai mai la pace della coscienza, non avrai mai il senso del perdono, fino a quando pensi di poter compensare alle tue cattive azioni con delle buone azioni. L'unica cosa che devi fare questa mattina è questa: prendere tutte le tue cattive azioni e quelle che pensi che siano buone azioni e gettarle ai piedi della croce di Cristo e dire a Dio: Signore, io confido che il sangue di Cristo mi purifica da ogni peccato e che la semplice fiducia in ciò che Lui ha fatto può compiere quello che io non potrei mai fare, neanche in una vita di 1000 anni di ubbidienza perfetta a Te. La fede è un regalo, la salvezza è un dono. Stendi la tua mano vuota e afferra il regalo della vita eterna che Dio ti porge. La fede cambia le persone. ci fa diventare da servi, da schiavi, da prigionieri, da bambini, figli di Dio. Mio padre mi diceva sempre: figlio mio, lo studio non cambia le persone. Aveva avuto a che fare, lui è un artigiano, con la licenza elementare. Nella sua vita ha avuto a che fare con tante persone importanti, laureate, colte, secondo loro, e ha trovato tra di loro farabutti, corrotti, ladri, non di più né di meno di quanti ce n'erano tra persone ignoranti che aveva conosciuto. E mi ha sempre detto: io sto lavorando duro per farti studiare, figlio mio, ma ricordati, lo studio non cambia le persone. Non mi ha detto mai, perché poveretto non lo sapeva neanche lui, che cosa può cambiare le persone, ma questo l'ho scoperto. È la fede in Dio, una fede in Cristo vera, sincera, che può cambiare le persone. Cambia il modo di pensare, il modo di agire. La fede unisce a Dio e unisce gli uomini. Unisce gli uomini a Dio e unisce gli uomini tra di loro. Noi viviamo in un tempo di grande disgregazione, separazione, frammentazione. La nostra Chiesa, con tutte le sue debolezze, perché è formata da persone deboli e peccatrici, è un popolo che cammina nell'unità di intenti, che persegue obiettivi comuni. Perché? Perché abbiamo fiducia nello stesso Dio, nello stesso Cristo. E tra di noi ci sono persone laureate e no, bianchi e neri, ci sono giovani e anziani, vecchi, malati e sani, simpatici e meno simpatici, belli e brutti. Io sono tra i brutti, però c'è anche la presenza dello Spirito di Dio che ci fa un solo corpo, l'unione a Cristo, che fa sì che possiamo imbarcarci in avventure disperate, come quello di portare il Vangelo ai Nisseni, come quello di pubblicare letteratura per gli italiani, come quello di costruire un locale di culto e tante altre. La fede unisce gli uomini a Dio e gli uomini tra di loro. E chi crede non sarà mai confuso né deluso, perché Dio è dalla sua parte. La fede cristiana dà vera dignità a ogni essere umano. E la fede, lo voglio ribadire nel concludere, è molto più che credere a una storia. È fidarsi. Fidarsi di Dio, fidarsi davvero di Dio. Non sono molto convinto se dirvi questa cosa, ma ci provo. Ho sentito una storia che, per quanto può essere un po' fuori luogo alla conclusione di un sermone, però è una buona illustrazione, e non ve la dico tanto per farvi ridere, ma per farvi pensare. Questa storia parla di un uomo che camminava sul bordo di un precipizio e che a un certo punto scivola. E nello scivolare si afferra a un ramo e rimane appeso lì 5-10 minuti e comincia a gridare: «C'è qualcuno lassù! C'è qualcuno lassù, c'è qualcuno che mi aiuta!» E dopo un po' che gridava, gli risponde una voce: E gli disse: sì, sì, ci sono io qui, figliuolo. Sono il Signore, sono Dio. Credi in me? E questa persona, probabilmente presa dalla disperazione, disse: oh sì, Signore, io credo, credo davvero. Ma per favore aiutami, perché non ce la faccio più a tenermi appeso a questo ramo. E l'altra voce, la voce gli rispose: va bene allora, se credi davvero in me, non ti devi preoccupare, io ti salverò. Lascia il ramo. Silenzio. E dopo un po' la stessa persona disse: c'è qualcun altro lassù? Perché vedete, tra dire di credere in Dio e crederci davvero c'è una bella differenza. Concludo con una illustrazione che è migliore. Qualcosa di veramente accaduto è accaduto una volta che un bambino si trovava al secondo piano di una casa che stava bruciando. E il papà nel buio della notte gli parlava e gli diceva: buttati giù dal balcone, io ti prendo, non ti preoccupare. E il bambino aveva paura, perché in tutto quel fumo e in quel momento non riusciva a vedere il papà. Gli disse: papà, ma io non ti vedo. Il papà rispose: non ti preoccupare, se tu non mi vedi, io ti vedo e ti prenderò, buttati giù. E questa mattina la stessa parola di quel papà è per voi. Qualcuno tra di noi può dire: ma io non vedo Dio, dov'è? Ti basti la sua parola. E ti basti la certezza che Lui vede te. Lanciati tra le sue braccia. Fidati di Lui. E non sarai mai deluso né confuso. Chiniamo il capo. Signore e Padre Celeste, con la debolezza delle mie parole, dei miei ragionamenti, che hanno cercato di essere sottomessi alla Tua parola e ai Tuoi ragionamenti, ho cercato di spiegare che cos'è la fede e ciò che essa produce. E Ti prego, Signore, che Tu possa benedire le parole appena pronunciate, affinché possano creare la fede che salva in coloro che le hanno ascoltate, affinché possano sperimentare quel cambiamento di condizione di cui ho parlato, affinché possano conoscere gli effetti benefici della unione a Cristo e dell'essere rivestiti di Cristo, affinché possano cominciare a sentirsi una sola cosa con il corpo di Cristo e tutti coloro che Tu hai chiamato per essere Tuoi. Questa è la nostra umile supplica che Ti viene rivolta in virtù del nome e per i meriti del Salvatore Gesù.